Io prima dico alcune osservazioni che ho fatto, ma molto brevi, in base alle relazioni di cui sapevo più o meno i contenuti principali, ma che comunque sono state nuove per me. Ecco, per esempio, ascoltando Elena, ho fatto questa riflessione, in particolare ascoltando te. E cioè come abbiamo parlato di trasformazioni dell'amore, no? I passaggi anche storici, di vissuti amorosi tra donne e uomini, no? Appunto l'amore e il matrimonio coatto, la soggezione femminile, poi l'amore romantico e poi l'amore pluralista, poi ecco, tutti gli amori che abbiamo fino agli amori fortemente tecnologizzati, no? Della comunicazione anche a distanza. Ecco, tutte queste forme dell'amore che si sono sviluppate nel tempo, in tempi anche a noi vicini, in realtà coesistono, no? Cioè, se nelle parole di Elena ci si può riconoscere, anche avendo 50 anni di più, non di te. Cioè l'amore adesso è, io credo, questa è la mia impressione, un impasto, una mescolanza di tante tradizioni e di tante culture sull'amore, che si aggiornano ma non spariscono, convivono, creando forse ricchezza e noi creando anche confusione, forse difficoltà, come diceva Camilla, riconoscere cos'è l'amore per te. No, che è una ricerca forse che impegna una vita. E credo che ci abbia, almeno a me ha molto colpito il coraggio di Camilla quando dice non siamo felici. Non è facile dire una cosa del genere. Di solito c'è l'ipocrisia di dire siamo felici, no? Ecco, avere il coraggio di dire siamo insieme, abbiamo una figlia, condividiamo molte cose, ma abbiamo capito che non siamo felici. Ecco, per me è stata una cosa che mi ha veramente colpito, no? Ecco, come una forma di coraggio, di consapevolezza raggiunta. E allora la parola felicità, che poi anche tu adesso hai ripreso, insieme a un'altra grande parola che è libertà, mi fa pensare e mi conferma in questa ricerca che non voglio smettere mai sull'amore, che l'amore è uno di quei grandi temi dell'esistenza individuale e collettiva in cui l'esperienza individuale, l'esperienza di ciascun soggetto comunque declina i grandi pensieri, le grandi riflessioni e le grandi esperienze di tutta l'umanità. Usiamo parole per parlare dell'amore, come felicità e libertà, che forse non riusciremmo ad usare per altre tematiche. Ecco, quindi c'è qualcosa, cerco di spiegarmi, di molto radicale, di molto profondo, che vive in ciascuno, ma che cerchiamo, io spero, di rendere comunicabile tra esperienze diverse, che riguarda il vissuto d'amore, ma che riguarda i grandi temi della vita, appunto il tema della felicità, della libertà, per l'appunto, ecco, la parola felicità, libertà un po' di più e la si usa forse anche a casaccio a volte, ma la parola felicità è una parola che pronunciamo assai raramente, no? Ecco, ce lo concediamo. Poi ecco, c'è questo discorso e termino che in qualche modo ha congiunto a cerchio quello che diceva inizialmente Elena e quello che ha detto alla fine Alessio, il tema della condizione costitutiva dell'inaccessibilità all'altro, altra, come condizione costitutiva dell'amore. Cioè scopriamo, e c'è molto naturalmente quello che dice Camilla, scopriamo nel tempo che questo nostro desiderio di fusionalità è un desiderio che è irrealizzabile perché l'altro, l'altra riserva per noi territori di inconoscibilità, di inaccessibilità e che noi neanche a fatica e dopo molti decenni di storie d'amore, io vivo una storia che ormai ha quasi 40 anni, ecco, vivo il sentimento di questa inaccessibilità. Ecco, perché si congiunge secondo me al discorso che faceva Elena, perché forse anche il riconoscimento della stessa inaccessibilità a noi stesse. Noi stesse abbiamo dentro di noi territori inesplorati, che in grandi momenti di intuizione possiamo sfiorare, lambire, ecco, però non ci conosciamo. No? Ecco, in questo riconoscimento anche del mistero che è dentro di noi, del continuare a progredire nella conoscenza senza mai arrivare, sta anche l'amore di sé rispetto di sé, forse, che ci consente anche di averlo per l'altra, perché è inconoscibile come noi stesse siamo inconoscibili a noi. E poi c'è tutto, ma questo, su questo la riflessione si svilupperà anche tra di noi, tutto il tema dell'erotizzazione delle relazioni, non solo ovviamente di coppia, e aggiungerei anche tutto il discorso della seduzione che indubbiamente ci appartiene, il discorso di me. Ecco, adesso il mio compito è quello, ecco Antonella, di riconoscere.
No, io volevo dire qualcosa. Uno, l'amare se stessi, io penso che per me ha avuto un grande rapporto con la madre, io ho 72 anni e diciamo che è da un anno che consapevolmente cerco di avere più amore per me stessa, ecco. Quindi è una storia lunga e forse per molte donne è stata lunga. Certo, il discorso che ha fatto Alessio mi influenza tantissimo, ecco, perché io non ho avuto madre fino a 13 anni, ecco, quindi io credo che l'amore per se stessi te lo dà chi ti ama. A me ha amato un po' il padre un quarto d'ora al giorno quando lo vedevo. Dunque è stata anche un'esperienza molto forte di rapporto con l'uomo. Volevo poi parlare dell'erotismo, perché l'attrazione erotica, il come ci si pensa rispetto all'altro e come si intende l'altro rispetto a sé nell'amore carnale, sono qualche cosa di mica da niente. E certo c'entra molto anche la costruzione sociale, anzi non forse, però voglio dire, sono cose grosse, per cui il fatto che molte femministe ormai mi dicono, alla risposta, non so, hai famiglia, stai con qualcuno, la mia compagna, a me in questi ultimi anni in cui il lesbismo è stato rivendicato, mi ha creato due dispiaceri. Uno, questo fatto di fare fatica a riconoscermi, ecco, l'omofobia io la rivendico nel mio rapporto con le donne, perché rivendico di non mutare per forza, se non mi capitano invece curiosità o altre cose che ho anche avuto, ma l'impronta di erotizzazione col maschio è la mia identità, insomma, ecco. E quindi il dispiacere è avere dei problemi, e magari sono tutti da elaborare, colpe mie, ecco, a riconoscermi nelle donne che amano le donne. D'altro lato, io ho adorato le donne proprio intellettualmente. il femminismo dal 69 in poi, io ho scoperto l'erotismo intellettuale, il piacere dell'intelligenza femminile e il godere dell'affetto dalle donne tramite l'interesse che avevano per l'intelligenza delle donne. Quello per me era il femminismo. E dunque il fatto poi che facciano di tutto una cosa sola, l'amore intellettuale e quello erotico, per me è stata una sottrazione, dell'amore intellettuale che avevo tanto voluto e apprezzato, perché ho detto, ah beh, allora, facile, se come prima era tutto sul maschio, mo è tutto sulla donna e sai che elaborazione sociale.
Grazie. Senti, Elena, dobbiamo girare questo quando...
Sì, 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 perché è direzionale.
Guarda solo se c'è quella luce rossa.
Sì, 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 c'è, c'è.
Va bene. Allora. Beh, bisogna imparare anche a sopportare il silenzio, è difficilissimo.
Sì, però la registrazione.
No, la registrazione è
chi lo ascolterà ci sarà.
Vabbè,
un momento
un fatto, silenzio significativo. Certo, insomma.
Certo. Perché dopo mi sgrida chi fa i file audio e mi dice, ma come potevi mettere la pausa?
La pausa.
Mica la pausa,
c'è la pausa, non c'è nessuno. Ma poi ovviamente qualcuno dice qualcosa di intelligentissimo e non fai in tempo di riuscire.
Vabbè, posso parlare dell'erotismo?
Sì.
Perché no?
Che è imbarazzante. Voglio dire, secondo me viene fuori anche dai vostri discorsi, tutti e due, questo problema dell'erotismo, di cui non sappiamo niente, non diciamo niente, non esprimiamo niente, e neanche nelle opere d'arte. L'unica opera d'arte che esprimono, secondo me, un certo erotismo è quello visivo. Ma nella scrittura abbiamo sempre tragedie, quelle povere Anna Karenina, insomma tutto questo dramma che non si può vivere l'erotismo, no? Si deve andare sotto il treno, deve avvelenarsi, morire, ma non si può. È stato uno dei capisaldi della letteratura e della vita, fino al divorzio, quando non c'era il divorzio, quando non c'era, se ti innamoravi di un altro era la fine, insomma, certo. Non come Anna Karenina, ma siamo lì, anch'io l'ho vissuto come tragedia. Vabbè. E il problema è proprio questo, che qualsiasi partenza di coppia è l'erotismo, di qualsiasi coppia, di qualsiasi tipo. Io non ho mai sentito né visto nessuno che si andasse a letto, diciamo, perché se parliamo di erotismo, compisse degli atti sessuali perché aveva incontrato una persona intelligente o una persona, un poeta che aveva scritto, o no, era sempre una questione di pelle, no, anche non detta cosa facesse, chi fosse l'altra persona non aveva nessuna importanza. Scatta questa cosa che diciamo erotismo, che è una questione di pelle, odore, non lo so, c'è un'attrazione fortissima verso un altro corpo che mente contenga, lo si scopre forse dopo o mai, ma è il corpo che parla e attrae. Dopodiché l'erotismo purtroppo dura poco, ha una durata, no? Quando tu hai detto fra noi c'è erotismo e affetto, ho detto allora cosa manca? C'è tutto, come se uno mi dicesse ho mangiato una torta di cioccolato e tre bignemi, ho ancora fame, no? C'è tutto, che cos'altro ti aspetti dal... Cioè noi abbiamo rivestito l'erotismo, che è un fatto fisico, che ha i suoi tempi, la sua durata, la sua specificità, di altre cose, no? Allora uno può dire l'amore è erotismo, allora ha certe regole. L'amore invece è decisione di vivere insieme, comunque, sempre, anche dopo, di trovare dei legami, insomma. Il problema è quando questo erotismo finisce, perché finisce di per sé un episodio, insomma non ha durata, no? Siete confermati, non dura più di un tot, cosa ne facciamo dopo di questo rapporto? Che se è un rapporto tra due adulti e basta, boh, si può restare amici, non restare, ma se poi intervengono figli, legami, cosa ne facciamo? Secondo me bisogna inventarsi delle modi di vivere proprio questo problema, perché non ce ne sono altri, nel senso che se uno ha un rapporto erotico e però produce un figlio, una figlia, due figli, oppure non so cosa, dei legami che superano questo eventualità, bisogna sapere cosa farne, no? Se decidere se stare insieme lo stesso per educare questo bambino, oppure decidere no, io adesso troviamo una soluzione, lo tengo un po' io un po' te, io vado con un altro, con un'altra, non so, vivo il mio erotismo, non lo so, sono tutte cose che non sono previste e secondo me vanno inventate, ma soprattutto va chiarito che cos'è questo erotismo. Che cos'è? Modestamente.
A me viene da pensare, se posso, che hai posto un problema. Cosa fare? Grazie.
Sarò molto breve. Cosa fare quando l'erotismo finisce, ci sono questi problemi, e appunto che cosa fare di noi che adesso cosa facciamo, che non abbiamo più questa attrazione, questo desiderio, non so, si vogliamo bene, ci sono le abitudini, ci sono i figli. Pensavo anche ieri sera durante, abbiamo avuto questo corso sulla vecchiaia e pensavo che si sono sollevate, non l'ho detto, ma forse l'ho accennato, ma non mi sono stata chiara, tutte queste problematiche, tipo questa, o tipo, non so, come risolvere certi problemi, vabbè, dopo si invecchia, ci sono i nipoti, come si fa a progettare ancora nell'ultima fase della vita, reinventarci, progettare per superare quei cliché, quegli stereotipi che riguardano molto diffusi la vecchiaia, eccetera. E io ho pensato, secondo me è la famiglia, la struttura della famiglia monogamica come strutturata, che impedisce di andare avanti e superare tutte queste cose che chiudono, che ti bloccano, come avere una strada sbarrata, che se uno, ed è la cosa più difficile del mondo, se penso anche io adesso sto studiando, per esempio, le donne del Risorgimento, sto scoprendo delle cose meravigliose. Molte delle problematiche che solleviamo adesso erano già state pensate, già dette. E ci sono, non so, Anna Maria Mozzoni, per esempio, studioso del Fourier, il quale proprio diceva anche lui già nella prima metà dell'Ottocento, che la famiglia come è istituita non può permettere nessun cambiamento, nessuna rivoluzione a nessun livello. Ecco, volevo solo dire questo, io ci sto sempre più dietro questa cosa. Una volta, non, diciamo, se vogliamo tornare agli albori o vagheggiare una società matriarcale, non c'erano queste strutture di superamento di tutte queste forme che legavano uno status e non potevi andare contro a delle aspettative sociali o come era strutturato. Questo qua volevo solo dire, per me la famiglia, che è la pietra sociale, che è la, diciamo, il collante indistruttibile, perché giustifica il tutto.
Mi sono ricordato che un pezzettino di Recalcati su questa cosa che state dicendo, allora, un pezzettino che trago dal libro che abbiamo curato con Bartolomeo, grazie.
Prego.
Perché rispetto alla domanda che cos'è, no? Che cos'è l'erotismo? Perché tu dici questione di pelle, attrazione di corpi, come dire, un meccanismo istintuale. Ecco. Allora, Recalcati dice: non c'è a rigore alcun desiderio sessuale nel mondo animale, non c'è alcuna forma di erotismo. E il desiderio sessuale non è mai la manifestazione di un istinto naturale, ma mostra il carattere tutto culturale, artificiale della sessualità umana. Dove c'è il linguaggio non può esserci un istinto sessuale che, secondo schemi preformati, dirigga il corpo umano verso l'accoppiamento con un altro corpo umano. Come dire, non è soltanto nella nostra specie questione dei corpi. Il corpo animale appare governato integralmente dalle meccaniche naturali dell'istinto. È un corpo totalmente asservito alle esigenze della riproduzione della specie. Le immagini che stimolano l'eccitamento sono ricorrenti, universali: un certo odore del corpo, un certo pigmento della pelle, una certa stagione dell'anno. Non c'è invece a rigore alcun desiderio sessuale nel mondo animale, non c'è alcuna forma di erotismo. Lo riporto perché, e lo riportavo già in questo pezzo, perché a me sembra che 100 anni di psicoanalisi e di racconti fatti in quel set là, ormai ce lo abbiano detto, che non è solo questione di corpi, l'eros, il godimento, l'orgasmo, la tensione a questo tipo di superamento di sé, ma è questione molto di immagini, di rappresentazioni, di pensiero dei corpi, di immaginario. Cioè, io devo dire, a me del sesso come fatto in sé, non attribuisco tanta bellezza, potenza, attrazione, forza, quanto all'immaginario che ci costruisco sopra, che incontro nell'altra persona. Penso che il gioco, la danza, sia certamente quella dei corpi, però ad un livello che implica non soltanto lo sfregamento reciproco. Naturalmente si passa di là, cioè se non ci fossero i corpi non avremmo di che parlare di questo discorso, però mi corrisponde questa uscita di Recalcati, che non è solo suo ovviamente, che ha dietro almeno tutta quella storia psicoanalitica e le tante voci lì dentro, per cui io la stessa domanda me la sono fatta, me la faccio continuamente, su qual è il nostro pensiero dei corpi, non a tavolino, altrove, cioè nel mentre i nostri corpi danzano con l'erotismo, attraverso l'erotismo, che cosa stiamo mettendo in gioco di profondo, anche soltanto nella relazione di una sera o di un'ora, con una persona che poi non incontreremo più. Non sto parlando della relazione a vita, del matrimonio, della famiglia, però qual è l'immaginario che si muove, su quale sistema simbolico di segni? Lacan parla dei privati segni di ciascuno di noi, di una persona, cioè dei segni che attivano fisicamente il corpo, perché sembra che dove ci sia il sviluppo di linguaggio non sia lo stesso che le meccaniche rigide, preformate, istintuali soltanto dell'accoppiamento degli altri animali sulla faccia della terra. A me questo racconto corrisponde. E allora a questo livello anche io me lo chiedo: che cos'è godere? Cioè questa moltiplicazione delle immagini di sesso, della facilità dei rapporti, e alla fine della tensione all'orgasmo, perché questo dobbiamo nominare, che cos'è questo godere, questa promessa di godimento, cioè attraverso quello, in quello, che cosa godiamo? Qual è la promessa che c'è nel godimento? Questo a me riporta alla questione che cercavo di nominare prima, cioè a questo superamento di sé verso l'altra persona, certo attraverso i corpi, forse non abbiamo nominato granché tutto quell'aspetto, però io penso che il gioco dei segni, dei simboli, sia ordinato a raggiungere, a contattare, ad afferrare, come dice quella poesia, l'altra persona. E se dovessi pensare che è soltanto un gioco di corpi, mi vedrei ridotto come in una meccanica di istinti che mi sembra essere solo un aspetto di questo gioco.
Nell'esperienza amorosa credo che sia incontestabile, come diceva anche Barbara, che ci sono stratificazioni, ci sono cambiamenti e ci sono delle permanenze, no? Delle invarianti. È la ragione per cui a distanza di generazioni possiamo intenderci perfettamente. Allora, quello che io chiamo invarianza, io vedo, ripeto sempre, più le invarianze, quello che permane immutato, che poi ha a che fare con l'immaginario, con la memoria del corpo, insomma, con l'eredità preistorica che è in noi, la nostra preistoria, la nostra infanzia, più che i cambiamenti. Però ovviamente poi tanti anni di riflessione, e soprattutto la riflessione che è venuta dal movimento delle donne, dei cambiamenti li ha portati, no? Innegabilmente anche nelle nostre vite. E allora mi chiede la proposito, che cos'è che permane? Ecco, le permanenze che sono quelle che più segnate dalla mancanza di libertà, no? La permanenza è il sogno d'amore, l'innamoramento come sogno di appartenenza intima a un altro essere, chiamiamola fusionalità, unità a due. E un'altra permanenza è l'attrazione sessuale, no? Anche lì c'è poca libertà, no? E però non è riconducibile, e io sono d'accordo con quello che hai detto di Ricardo, non è sicuramente, non è riconducibile a un istinto animale, no? È riconducibile anche quello a una preistoria, no? L'attrazione sessuale e il sogno d'amore sono due aspetti in cui registriamo una mancanza di libertà, ci innamoriamo, cioè l'attrazione, ecco, io non ho mai avuto queste attrazioni di pelle, ma conosco bene la mancanza di libertà che c'è nel sogno d'amore, no? Il sogno come, per cui, come dire, costruisci, no? Queste unità ideali, questo doppio, questa unità in due su persone che neanche, cioè un vo, a me bastava poco, insomma, mi è sempre bastato poco per sognare questo, nel senso che vedevo un volto, una parola, io poi ho erotizzato molto il pensiero, l'intelligenza, le emozioni, eccetera, quindi a volte io costruivo i miei sogni su dei volti, poi certo, in passato mi ci voleva molto per capire che non corrispondeva, adesso lo vedo dopo 10 minuti, come dire, il sogno adesso lo vedo subito, lo colgo subito, ci rido sopra, insomma, però di fatto lì c'è una mancanza di libertà, ripeto, nell'attrazione sessuale e nell'innamoramento c'è una mancanza di libertà, non vanno insieme queste cose con la libertà. Però allora la libertà dove si è sviluppata invece? La libertà si è sviluppata per esempio rispetto anche alle generazioni passate, rispetto al fatto che c'è meno repressione, le donne hanno più interessi, hanno più possibilità di muoversi nel mondo, no? Di godere di altre cose del mondo, quindi l'amore perde anche quella centralità che ha avuto per le generazioni. Centralità voleva dire, se non ho l'amore non c'è niente, il bisogno proprio, no? L'elemento di bisogno, che era legato anche, era legato molto anche alla, almeno nella mia esperienza sicuramente, a una pretesa di infanzia, no? Cioè un bisogno d'amore che sentivi che era mancato, non importa poi aver avuto dei genitori che ti hanno adorato, insomma, non importa tanto, uno può aver vissuto anche con genitori molto, no? che ti hanno dedicato molto, una mancanza d'amore, questo soprattutto nella relazione con la madre, eccetera. Quindi questo bisogno d'amore con cui le donne si affacciano alla vita adulta le ha spinte, è quello che le spingeva a cercare nell'amore di un uomo, no? Oppure nel diventare da figlie e madri, no? In sostanza è quello che era l'attracco, no? Questo grande bisogno d'amore, questa centralità dell'amore, per cui ecco, io ricordo che era così, è stato così a lungo anche per me, nel corso di un'analisi negli anni '80, ricordo una frase che mi disse la mia analista che mi ha lavorato dentro per una vita. Io ero andata, e così dopo i 10 anni del femminismo, terremotata nel profondo, eccetera, e questa signora mi disse, ma lei, come dire, parla in pubblico, scrive, cioè, ma fa tante cose, vuole anche l'amore? E io ho detto, boh, forse ho detto troppo, aspetti, ci penso, ci ho pensato 2 o 3 mesi, sono tornato e ho detto, beh sì, magari sì, no? Poi passano 6 anni, 7 anni di amore, non se ne vede, e lei mi dice un giorno, poi invece scrivevo come nasce il sogno d'amore, quindi in realtà qualcosa stava nascendo, il famoso amore di sé, no? Stava crescendo con questo libro, eccetera, e con questa analisi. Ma lei mi disse una frase che mi ha lavorato dentro, ripeto, per anni, eccetera, e che è stata fondamentale, come si capita sempre, e che sia una frase, insomma, no? Lavorarti dentro, mi ha detto, l'amore se c'è è una cosa in più. Come una cosa in più, signora, la gente dice che è la prima cosa essenziale, lei mi dice che è una cosa in più. Bene, ripeto, anni. Però, ripeto, dopo l'averci lavorato molto, finalmente, devo dire, da una quindicina d'anni a questa parte, questo è stato vero per me, nel senso che c'è, come dire, un appagamento, no? Non ho più il bisogno. Questo non vuol dire che ho allontanato l'amore dalla mia vita, ma dico, se c'è, è una cosa in più. Io però sto bene, io però sono appagata dalle cose che faccio, le relazioni. Allora, questa per me è stata una conquista enorme, quella anche che mi permette, non dico che non sogno più, io sono una che vede, posso vedere 3 film d'amore di quelli vecchi in una serata, quindi, però, come dire, è diventato un elemento molto leggero di gioco, eccetera, quindi quel sogno non mi sta più addosso, lo vedo, ce l'ho davanti e questa è una conquista. Allora io credo che quello che nel cambiamento, sicuramente non sento nelle esperienze dei ragazzi, delle donne più giovani, no, che questa centralità non è più così forte, no? Anche perché le donne hanno interessi diversi, cose diverse, ecco, non è più, non è, quella che però resta, come mi pare, che le donne quindi hanno fatto, anche chi non, quelle che non hanno poi conosciuto l'esperienza del femminismo, però come hanno respirato un cambiamento, no? Sicuramente è nata avanti una libertà propria, no? Nelle possibilità di scegliere, insomma, il desiderio anche di non concentrarsi tutto nell'essere la moglie di, madre di, questo è un cambiamento che io lo sento, è avvenuto, l'ho letto nei libri, insomma anche nelle inchieste che ha fatto anche Leonora Cirante, no? Sulle donne 20-30 anni, insomma, sicuramente c'è una maggiore libertà personale, no? Nella propria individualità. Quello che resta, mi avvio, ecco, e questo è un cammino che le donne hanno fatto molto più degli uomini. Ecco, io credo che si registri oggi uno scarto, c'è sempre stato anche per la nostra generazione di femministe che si trovavano, insomma, io mi sono sempre, quei pochi amori che ho avuto maschili, mi ritrovavo con donne, uomini di grandissima intelligenza, ero attratta dalla loro intelligenza, cultura, eccetera, eccetera, poi lo scarto era sul piano sentimentale, emotivo, cioè lì registravo che questi appunto un po' figli, cioè restavano, no? Magari non con me che volevo il sogno d'amore, la grande passione, ma con le loro ex mogli, con quello che avevano da un'altra parte, no? Lì restavano figli, questa richiesta non la facevano a me, no? Di essere quella che li accoglie, eccetera. Ma come dire, questo, la forma, l'amore nella sua forma originaria, che è quella, come dire, che ti porti dietro dal legame che è stato col corpo materno, eccetera, questo che lavora, come dire, negli uomini è ancora molto presente. Ecco, io anche, come dire, questa, in qualche modo, come dire, se non sono più dei patriarchi, comunque sono dei figli che registrano con fatica che le donne non vogliono più essere le loro mogli di, non sono più quella figura che li accoglie, che gli dà, no? Che è pronta a sacrificarsi per loro, eccetera. Quindi io credo che oggi si registri uno scarto forte, almeno nelle testimonianze delle donne di 20-30 anni, lo dicono che i loro compagni, cioè una ragazza di 30 anni che dice, io poi ricordo, che incontra il compagno, dice, io voglio, ricordati che non voglio dedicarmi tutto a un figlio, non voglio essere quella che in casa fa tutto, eccetera, no? Cioè non voglio per le divisioni di ruolo. L'altro, della coetaneo, mi dicono le ragazze, si dà, di fronte a questa a questo sentimento nuovo del sé, no, dalla propria individualità, molti ragazzi, dicono loro, tornano dalle loro madri, in qualche modo fanno fatica a sostenere, Ecco, fanno fatica a sostenere il fatto che c'è una maggiore, è cambiato qualcosa nella vita delle donne. Non rispondono più a quella domanda arcaica, no? Che anche i più giovani ancora si porta dietro, perché spesso hanno delle madri che li tengono figli anche se hanno 30-40 anni, diciamoci la verità. Questo è capitato anche col femminismo, che non è, le donne, anche pur modificate loro rispetto a un uomo, rispetto ai figli sono cambiate poco, se è vero che io le vedo ancora lì molto accuditive. No, sono diventate delle volte più che delle madri, che delle partner dei loro figli. Ecco, allora c'è dobbiamo mettere in campo un po' tutti no, questi elementi per capire, e questo sono d'accordo con lei, che ci vuole prendersi tempo, per avere amore di sé bisogna prendersi molto tempo per conoscersi, bisogna prendersi molto tempo per riflettere insieme ad altre donne, come abbiamo fatto noi. Non vedo tante altre strade che quelle di mettersi insieme come facciamo qui. No, e riflettere, uomini e donne anche magari, no, però se non c'è questo lavoro individuale e collettivo di scavo in profondità su quello che noi abbiamo ereditato, poi si è lavorato poco sull'amore, sulla sessualità noi abbiamo lavorato molto, ma sull'amore anche sotto questa forma di, appunto, di sogno, di innamoramento, insomma abbiamo lavorato poco, no?
Io mi chiamo Anna e mi scuso per essere arrivata, non ho avuto modo di ascoltare voi, però provo un attimo a fare il punto. Ho poche certezze, ma sono incrollabili. Il mio nome è Anna, la mia età, ho 40 anni, e sono stata fino a quest'età una donna non innamorata. Evidentemente la mia vita era colmata da altri amori. E poi mi sono innamorata, sì, ho avuto delle storie in precedenza, però poi da 2 anni a questa parte mi sono innamorata. E per riallacciarmi a quello che diceva la compagna qui accanto, io ho avvisato per la prima volta nella mia vita un erotismo diverso, un erotismo della parola. Ecco perché mi va benissimo la teoria di Recalcati quando parla di linguaggio, la sposo pienamente. Questa forma di erotismo poi ha condotto chiaramente a tutte le altre forme che hanno completato questo amore. Cioè io ho cominciato a innamorarmi del mio partner, di Alessandro, attraverso la parola, attraverso l'ascolto. Non ci conoscevamo, ci siamo conosciuti telefonicamente, in una circostanza anche abbastanza drammatica per me. E da lì piano piano, telefonata dopo telefonata, lettera dopo lettera, scrittura dopo scrittura, condivisione di pensiero dopo condivisione di pensiero, è venuto fuori questo sentimento fortissimo, che poi chiaramente è stato tradotto anche nella forma fisica, però non è quella la base, ecco, del nostro erotismo. Noi amiamo le nostre parole, ci ascoltiamo molto e leggiamo tantissimo, abbiamo degli interessi in comune. E questa forma di erotismo della parola, io nella letteratura moderna l'ho riscontrata moltissimo. Sì, è vero che veniamo fuori da classici in cui la donna che si innamora di qualcun altro finisce sempre sotto un treno, o comunque in maniera molto tragica. Però la letteratura moderna contemporanea, mi occupo di letteratura, ci porta degli esempi di donne libere, di donne che amano un rapporto anche soltanto di corrispondenza e che poi amano nell'altro questa forma intellettuale d'amore. Mi viene da pensare a Glattauer, non so quanti di voi lo abbiano letto, è Glattauer, Daniel Glattauer, che ha scritto Le ho mai raccontato del vento del nord, e poi altri romanzi di questa natura, che sono molto molto improntati sull'erotismo della parola. Poi se penso per esempio ai nuovi dialoghi, vabbè ormai nuovi non sono più, però ai nuovi dialoghi cibernetici, quelli che hanno a che fare con le mail, no? o ai social network, che azzerano i corpi, se vogliamo, perché diventa tutto molto eroticamente virtuale anche in questi settori. Se penso, ecco, a questi ambiti, alla rivoluzione che questi ambiti hanno condotto nelle vite degli esseri umani, perché è molto più semplice incontrare una persona su un social adesso, no? Che in una piazza o in degli incontri simili a questo. E credo che ci siano, insomma, delle evoluzioni
delle evoluzioni, non delle involuzioni in tal senso. E poi, sì, io credo che la famiglia tradizionale, come prima diceva l'altra compagna, abbia costretto, costipato la libertà intesa in senso lato, sia della donna ma anche dell'uomo, perché poi quello che noi siamo è anche dovuto a un risultato, no? di comportamenti maschili, se vogliamo, sia in liberazione ad essi che in ossequio ad essi, comunque sono il risultato di comportamenti maschili. Io mi sento femminista, ho 40 anni, non l'ho vissuto chiaramente, però mi sento tale, e adesso più che forse 20 anni fa, quando ero più giovane, mi viene l'esigenza del confronto con l'uomo, perché incontro sì anch'io nella mia vita uomini che non si sono evoluti, non sono cresciuti, sono rimasti figli appunto. E quando incontro invece qualcuno che ha con me un rapporto paritario in ogni senso, in ogni ambito, oltre che sorprendermi, mi viene da chiedere: ma da quale pianeta vieni? In questo senso. E niente, quindi volevo parlare di questo erotismo mentale, ecco, di questo erotismo che ha a che fare con la parola e con il linguaggio, che credo non sia né un anticipatore né porti all'esclusione dell'altra forma erotica, ma che sia proprio un tutt'uno, ecco.